l'altra volta siamo rimasti abbiamo affrontato William Petty, che ricordate, no? Corpo politico, il fatto di analizzare lo Stato, le sue dimensioni, il sistema politico e il sistema economico. Dopodiché, e questo vi fa anche capire come così potete seguire con riferimento, dopo si arriva al quarto capitolo. Il quarto capitolo in effetti è intitolato proprio dal corpo politico alle tavole economiche, cioè corpo politico è quello che affronta William Petty. Dopodiché, dopo questa fase qui, ovvero nella fase che va nel, parliamo tra il 600 e il 700 come secoli, quindi nella fase che partiamo da William Petty e arriviamo ad Adam Smith, c'è questo intermezzo in cui c'è un dibattito molto vivace rispetto alle varie teorie economiche, che perciò si intitola dal corpo politico alle tavole economiche, perché le tavole economiche è proprio un'opera che scrive Quesnay, che è un fisiografo, adesso non ne parliamo, adesso analizziamo in modo sempre con la stessa metodologia, sempre molto sintetico, due o tre righe, però andiamo in modo cronologico, in modo tale che voi abbiate anche un quadro più chiaro. Allora, abbiamo detto che siamo nel secolo 600-700, 1600-1700. Questo dibattito è diciamo, sull'economia ha vari protagonisti, sono per lo più ancora filosofi o, diciamo, o letterati. E allora c'è John Locke, scritto Locke, C-K-E, John Locke, che è un filosofo, David Hume, poi c'è De Mandeville, allora, Locke e Hume erano inglesi, invece in Francia abbiamo De Mandeville e Cantillon. Anche qui, sempre ritornando, lo dico fino alla noia, non uscirà mai la semplice domanda su Cantillon, su De Mandeville, eccetera, eccetera. Però ti può uscire una domanda, il passaggio dal corpo da William Petty a Adam Smith, che cosa c'è in mezzo? Dovete capire cosa c'è in mezzo, appunto, dal corpo politico si arriva alle tabelle economiche. Come si arriva? Passando, facendo questo excursus. Allora, abbiamo detto, John Locke è un filosofo inglese, parliamo sempre del 1600, perché lui muore nel 1704, quindi 1600 ancora, in pieno 1600. John Locke, in particolare, scrisse un trattato sul valore della moneta. In realtà lui scrisse un trattato sul valore della moneta e sui interessi. Perché? Lui che cosa sosteneva? E in quell'epoca, appunto il dibattito si va a incorniciare nel periodo storico, in quell'epoca Child, Joseph Child, che era il presidente della Compagnia delle Indie, la Compagnia delle Indie, non so se lo sapete, era la più grande compagnia, coloniale, diciamo, in questa epoca storica siamo nell'epoca del colonialismo, dove grandi stati come l'Inghilterra, l'Olanda, la Francia stessa, avevano delle potenze coloniali. Perché? Perché attraverso, diciamo, lo sviluppo della navigazione furono scoperte nuove terre e loro andarono a colonizzare. Queste colonie chiaramente erano praticamente gestite da alcune compagnie. La più nota, la più famosa, la più ricca dell'epoca era la Compagnia delle Indie. Quindi chi era il presidente della Compagnia delle Indie era come se adesso dicessimo il presidente della Apple, cioè della più grande, come dire, di un'impresa internazionale dalle dimensioni enormi. E quindi perché interveniva nel dibattito politico e sosteneva che i bassi tassi di interesse portassero prosperità. Cioè, quanto è più basso il tasso di interesse, maggior prosperità c'è, cioè maggior ricchezza. Allora, John Locke, basandosi su questo dibattito del presidente della Compagnia delle Indie, gli disse: no, attenzione, sono d'accordo, ma non è così però, è il contrario, la prosperità che è diffusa, cioè più prosperità c'è in uno stato, più ricchezza c'è e più i tassi di interesse si abbassano. Queste qua sono sempre fasi di un dibattito per poi arrivare diciamo, non delle conclusioni precise, è semplicemente un dibattito, tu hai un pensiero, io ho un altro e ci confrontiamo. Questo confronto va a animare questo periodo storico che appunto ci fa da ponte verso poi il liberismo di Smith. Diciamo, questo in Inghilterra, poi abbiamo in Francia, abbiamo detto, invece c'è De Mandeville, che ha scritto un trattato sul governo. In particolare questo trattato sul governo di che cosa focalizzò? Un aspetto che già abbiamo visto sulla proprietà privata, che veniva vista come un diritto naturale dell'uomo. De Mandeville. Cioè la proprietà privata, lui considerava che la proprietà privata fosse un diritto naturale dell'uomo e non, come consideravano anche altri autori, tipo Hume che abbiamo menzionato prima, non derivava da un contratto sociale. Cioè, voi sapete, anche Rousseau era di questo avviso, cioè che sosteneva che la proprietà privata nascesse dal fatto che un bel giorno si è svegliato un uomo, ha recintato un pezzo di terra e dice questo è mio. Allora, dall'altro lato, anche altri uomini si sono attrezzati allo stesso, e quindi è il frutto di un contratto sociale, perché io accettato il fatto che tu potessi diciamo delimitare una proprietà privata, e tu accettato il mio, quindi questa mutua accettazione ha determinato il riconoscimento della proprietà privata. Però lui non è di questo avviso, lui dice la proprietà privata è un diritto naturale, che è? Perché? Perché poi si rifà un altro discorso, che dico, siccome anche il corpo umano, no? È una sorta di proprietà privata, cioè ciascuno ha il proprio corpo, no? Le proprie possibilità. Se però tu sei fermo dalla mattina alla sera e io lavoro 15 ore al giorno, ovviamente sarò più produttivo. E quindi ovviamente ho diritto che il frutto del mio lavoro sia tutelato. Come viene tutelato questa cosa per essere proprietà privata? Perché io poi con il lavoro posso comprarmi un terreno, posso comprarmi un fabbricato. Ok? Questo, diciamo, vedete, sono sempre dibattiti così, a grandi linee, perché poi i vari trattati che venivano scritti, appunto, erano sempre, diciamo, diverse scuole di pensiero rappresentavano. Ma anche qui non dovete conoscere il trattato per intero, perché sono sempre di centinaia o migliaia di pagine, ma semplicemente, come anche l'autore del libro fa con Kaya, così, diciamo, delle pennellate, delle cose che volete sapere. Dopodiché, in questa parte, De Mandeville è pure noto, anche si ricorda molto spesso, perché lui scrisse la favola delle api. Questa cosa forse sicuramente l'avete sentita in passato. Lui scrisse un saggio che si chiamava La favola delle api, ovvero vizi privati e pubblici benefici. Voi avete mai sentito quando noi diciamo vizi privati e pubbliche virtù? Cioè, viene ripreso proprio da questa cosa qui. Perché lui che cosa sosteneva? De Mandeville è stato uno dei primi, che poi viene ripreso proprio da Smith, a studiare le motivazioni dell'agire umano. Cioè lui diceva che l'agire umano praticamente sostanzialmente va verso due direzioni, verso le passioni e gli interessi. Cioè ogni uomo agisce sulla base di questi due elementi, le passioni e gli interessi. Le passioni sono arrazionali, cioè non hanno nulla a che fare con razionalità, appunto in quanto passioni. Mentre gli interessi sono frutto di delle scelte ragionate. Queste sono le prime, i primi studi, appunto, sulle, diciamo, su quello che possiamo chiamare l'etica dell'economia, cioè ovvero di come l'agire dell'uomo possa incidere poi sull'economia. Che questo viene ripreso proprio da Smith alla grande. E poi lui lo scrive in quest'opera che si chiama Favola delle api o vizi privati e pubblici virtù. Se voi ci fate caso, l'ape, perché fa l'esempio dell'ape, che se voi ci fate caso, l'ape spinto dalla natura, vedete che va su tutti i fiori, cioè, lo fa in maniera istintiva, lo fa per sé, quindi mostra una sorta di egoismo, non va a pensare che poi dopo, cioè se ogni ape fa il proprio, cioè, come dire, è mosso da passione, in questo caso l'ape non è che ha passione, ma c'ha l'istinto. E l'interesse sì, perché ogni ape ha nell'alveare, ma nell'alveare porta il polline, eccetera, eccetera. Dopodiché, se questo comportamento individuale viene chiaramente moltiplicato per tutte le api, alla fine c'è le api vengono alveare, che appunto è una collettività, è un tutt'uno, non è che l'alveare costa pezzo, è un tutt'uno, e quindi praticamente quanto più quest'ape lavora, quanto più produce, alla fine produce per sé, produce per una collettività. E quindi diciamo è una pubblica virtù, un pubblico beneficio. Per questo diceva, cioè, lui in quest'opera vuole diciamo vuole fare questo paragone in qualche modo, ma soprattutto vuole porre l'accento sul fatto che l'agire umano determina delle conseguenze benefiche anche per la collettività. Dopo Mandeville c'è Cantillon, che è sempre francese, e che ha scritto un saggio sulla natura del commercio in generale, così si chiama, perché lo menzioniamo, è importante questo saggio, che questa è la sua opera più importante, che in effetti è il primo che comincia a suddividere l'economia in tre settori. Cioè, che cosa dice? Dice che l'economia, come del resto la società, sono divisi in tre settori. L'agricoltura, l'artigianato e il commercio. A ciascuno di questo settore corrisponde anche una classe sociale. All'agricoltura che cosa corrisponde? Che classe sociale corrisponderà? Quella dei contadini. Per l'artigianato, appunto, gli artigiani, e per il commercio i commercianti. Sembra una cosa banale, elementare, ma lui è stato il primo a fare questa distinzione, una vaga distinzione di vari settori economici. E in base però, diciamo, a questi settori economici, quindi a queste classi sociali, lui fa anche una distinzione dell'organizzazione della società sul territorio. Cioè, l'agricoltore deve stare su un territorio, come si organizza ovviamente, non può stare in città, l'agricoltore deve stare in campagna. Il commerciante deve può stare ma in campagna no, deve stare in città. L'agricoltore e l'artigiano stanno nei villaggi. Quindi lui dice sostanzialmente, ci sono tre settori dell'economia, l'agricoltura, l'artigianato e il commercio, che corrispondono a tre classi sociali, i contadini, gli artigiani e i commercianti, e che si organizzano sul territorio, quindi l'organizzazione economica e sociale, si va anche... guardate, questa sembra una banalità, ma prima non era così, che prima c'era il fenomeno dell'urbanizzazione, non era così spinto, anzi proprio il commercio va a crescere questo fenomeno dell'urbanizzazione. Puoi ricordare anche il periodo dei comuni, queste cose, cioè prima il feudalesimo, l'economia feudale era un'economia prettamente vissuta nei terreni, nei feudi, nelle campagne. Dopodiché, quando l'economia si liberalizza, cioè va verso i commerci, si sviluppano anche le città. Il fenomeno dell'urbanizzazione è spesso dovuto, cioè quasi sempre determinato da questa dinamica. E quindi è chiaro che, perciò dico, non sembra oggi banale, ma lui quando lo scrisse, quando in quest'opera fece questo schema, era importante, quindi degno di menzione. Il saggio sulla natura del commercio in generale. Appunto lui andava a studiare in maniera approfondita come nasceva il commercio, come si sviluppava e quindi come la società era tripartita. Quindi i commercianti vivevano in città, gli artigiani nei villaggi, nei piccoli villaggi che avevano bisogno della bottega dove lavorare, dove produrre, e l'agricoltore gioca forse in campagna perché non poteva vivere in città. Abbiamo detto che il dibattito di politica e di economia era diffuso molto in Inghilterra e in Francia. In Francia in particolare abbiamo quella scuola di economica, quella grande scuola economica che si chiama di fisiocrati. In Francia. Perché si chiama fisiocrati? La fisiocrazia che cos'è in effetti? E siccome è un termine di derivazione greca composto da due parole, physis, che sarebbe la natura, e kratein, vedremo sempre, il governo, quindi sarebbe il governo della natura. Perché? Perché i fisiocrati appunto sostenevano che il settore più importante di quei tre che abbiamo visto prima, agricoltura, commercio, fosse l'agricoltura, perciò fisiocrati, perché si rivolgono, focalizzano in particolar modo sul governo della natura, e la natura appunto è l'agricoltura. Per loro l'economia, il settore trainante, il settore portante, il fulcro dell'economia è l'agricoltura. Perché? I fisiocrati. E perché? Perché? Loro danno anche la motivazione. Perché l'agricoltura è l'unico fulcro dell'economia, il settore portante? Perché lo sviluppo dell'agricoltura è l'unico settore in grado di produrre un sovrappiù. Lo ricordate, l'abbiamo visto anche altre volte, il concetto di sovrappiù che viene fuori con William Pitti ed è fondamentale perché lo riprenderanno tutti da questo momento in poi. Ascolta, vi ricordate, leggiamo anche quel breve passo. Il sovrappiù non altro che cosa? Quello che rimane dalla produzione al netto della remunerazione sia dei, diciamo, di quelli che vogliamo, salari, cioè sia del lavoratore e sia praticamente dei mezzi di sussistenza per poter, quindi che sarebbe sostanzialmente la rendita. Okay? E quindi loro dicono, sostengono che l'agricoltura è al centro, quindi fisiocrazia, perché l'agricoltura non è in grado di produrre in sovrappiù. Allora, il caposcuola di questa di fisiocrazia si chiama Quesnay, scritto Quesnay con la Y, e come francese si pronuncia Quesnay. Anche qua faccio sempre la solita battuta. Voi dovete scriverlo, l'importante è che lo scriviate bene, la pronuncia non c'è problema. Se sapete anche la pronuncia è meglio, per carità, però l'importante è che voi lo scriviate bene, perché che snello che pronuncia, però si scrive Quesnay con la Q, la Y finale. E chiede che cosa scrisse appunto. Guardate, allora, come noi parliamo sempre di dibattito economico, ovviamente i fisiocrati erano la scuola predominante, però per esempio chi si opponeva ai fisiocrati c'era sempre in Francia il marchese Mirabeau. Il marchese Mirabeau che cosa diceva? Che sostanzialmente diceva che l'agricoltura, è vero che l'agricoltura è l'unica che riesce a determinare un sovrappiù, ma per fatti naturali, per dei fattori naturali, perché c'è la terra è fertile e quindi è un dono della natura, no? Quindi un dono della natura, la terra è fertile. E lui fa l'esempio del piccolo di grano, dice da un piccolo di grano si produce una spiga. Una spiga ha tanti picchi di grano, quindi praticamente questo sovrappiù viene fuori perché è insito nella terra, nel dono naturale che ha la terra grazie alla fertilità. Perché io metto un piccolo di grano e ne esce una spiga. E quindi però loro dicevano, siccome questo è un fatto naturale, l'economia comunque va modernizzata attraverso una riforma agraria o agricola, come lo vogliamo chiamare. Quindi Mirabeau, diciamo, sosteneva la riforma agraria. Okay? Questo sono sempre dei brevi cenni perché sono all'interno di un dibattito. Probabilmente nella dispensa non c'è niente, però comunque se voi lo ricordate, secondo me è degno di nota questa cosa. Ma perché Quesnay il caposcuola, perché è famoso? Appunto perché ha scritto le tavole economiche. E appunto il capitolo iniziale, ricordate, dal corpo politico di William Pitt, le tavole economiche di Quesnay. Le tavole economiche che parlano in francese appunto erano le tablette economiques, un'opera scritta interamente in francese. Che cosa fa che porta un modello? Dice allora l'agricoltura c'ha, abbiamo detto il settore portante, e c'è un modello che appunto sono le tavole economiche. Che cosa sono le tavole economiche? Non sono altro che una serie di grafici, cioè lui attraverso queste tavole economiche, che sono una serie di grafici, mostra gli scambi di merci contro denaro tra vari settori produttivi. Noi abbiamo visto prima che ci sono vari settori, no? L'agricoltura, l'artigianato, il commercio. Le tavole economiche che cosa fanno? In maniera analitica, quindi con una serie di grafici, ci mostrano gli scambi di merce contro il denaro. Cioè io sono un agricoltore, produco il grano, mi viene una merce, il grano è una merce, lo metto sul mercato, lo scambio contro il denaro. Allora lui andava a studiare queste dinamiche, però lo facevo in modo analitico perché appunto fece proprio, rappresentò dei grafici di come avvenivano queste e di come ovviamente e di come questi scambi inneschino dei processi produttivi. Ok? Perché? Semplicemente perché? Perché allora se io vendo il grano, mi danno del denaro, io credo che guadagnare più denaro voglio produrre più grano, per produrre più grano devo impiegare più lavoratori, quindi c'è tutto un processo produttivo che viene innescato, che al termine del quale, cioè a valle del quale ci sta che cosa, un maggior sovrappiù. Okay? Siccome loro sostengono che il sovrappiù dell'agricoltura, se io rendo più efficiente l'agricoltura, ok, io ho maggior sovrappiù, quindi cresce l'economia. Un fatto logico. Infatti lui addirittura dice che esiste una classe che è produttiva, che quale sarà secondo voi la classe produttiva?
Gli agricoltori.
Una classe invece che è sterile addirittura.
Commercio.
Che sono commerciali. Cioè per lui dice perché, e gli artigiani anche, perché gli artigiani commerciali non producono ancora più. Quindi per lui sono sterili, non danno benzina all'economia, non danno, non sono il motore dell'economia. E invece poi fa l'altro esempio,
è un sistema di uso questo.
Invece poi la classe aristocratica, che comunque detiene le rendite, perché alla fine non è che sono gli agricoltori, cioè alla fine in quest'epoca l'agricoltore è quello che produce. Però poi c'è la classe aristocratica, i nobili, eccetera, i grandi latifondisti, che sono i proprietari di quei terreni e che sono coloro che percepiscono le rendite, che però in buona parte vanno anche a reinvestire, cioè, perché loro devono pagare i lavoratori. Quindi diciamo, non me li ho considerati gli aristocratici. Guardate, sarebbe assurdo, perché noi oggi diremmo il nobile, un sterile come classe sociale, che non produce niente. Invece loro dicevano no, l'aristocratico, il nobile, il grande latifondista non è una classe sterile come l'artigiano e il commerciante. Perché loro non producono. Invece l'aristocratico, attraverso le rendite, contribuisce anch'esso, anche egli, a in qualche modo a dare ad alimentare quel processo produttivo. Però è sempre l'agricoltura, penso è sempre l'agricoltore della classe produttiva, cioè coloro che veramente si rimboccano le maniche e vanno a lavorare e creano questo sovrappiù. Quindi tutto chiaro, non fisiocrati, che periodo storico siamo, a cavallo tra il 700, perché si chiamano fisiocrati, chi è il caposcuola, cosa ha scritto il caposcuola, le tavole economiche, che cosa sono queste tavole economiche, poi perché si dice pure dal corpo politico delle tavole economiche, perché da che il dibattito era incentrato, quindi sullo Stato, sulle sue, adesso poi si parla di economia, un po' più tavolo economico, qualcosa di più analitico, cioè dell'economia reale. Okay? Diciamo che questa fase qua poi va a finire con la fase illuministica, cioè dell'illuminismo, che comunque siamo nel 700, poi ci cominciamo a notare nel 700, la fase illuminista dove praticamente il centro culturale più forte dell'illuminismo era proprio Parigi, chiaramente. E qui il libro Roncaglia cita il Turgot. Turgot era un ministro diciamo del governo francese ed è il primo che nel suo scritto che si chiama Riflessioni sulla formazione e la distribuzione delle ricchezze, incomincia a parlare del famoso motto, non so se avete sicuramente sentito in precedenza, la senufère. La senufère in francese sarebbe sostanzialmente lasciamo fare, cioè che cosa sarebbe in effetti? Il liberalismo, cioè liberalizzare i commerci. Infatti il Turgot da ministro, per queste due cose lo dobbiamo ricordare importanti, da un lato cercava di liberalizzare il commercio del grano e delle farine. Che significa liberalizzare? Appunto, come hai detto, è un sistema chiuso, no, apriamo, ci dobbiamo aprire, dobbiamo commerciare con l'estero, dobbiamo liberalizzare il sistema, da un lato. E dall'altro lato, appunto, che poi sono due facce della stessa medaglia, di abolire le corporazioni. Nel 700 ancora erano forti le corporazioni, no? Le corporazioni che Che cosa sarebbero? Cioè delle categorie raggruppate che mantenevano dei privilegi. Questi privilegi chiaramente non consentivano di liberalizzare il mercato. Perché, esempio, noi siamo una corporazione, ne so io, di quello che volete, cioè di un settore particolare dell'economia, era l'unico che poteva commerciare con determinato bene, ok? Con l'abolizione delle corporazioni chiaramente si apre.
Avevo una specie di monopolismo.
Una sorta di monopolio, esatto. Cioè,
proprio monopolio.
Una sorta di monopolio. E quindi diciamo, con questi due elementi, liberalizzazione del commercio, il grano della farina perché erano le cose più importanti all'epoca nell'agricoltura, e dall'altro lato l'abolizione delle corporazioni, Turgot sostanzialmente apriva la strada del liberismo o del liberalismo. Liberalismo in effetti è una teoria più politica, cioè dove implica che lo Stato abbia appunto faccia delle riforme o quegli interventi legislativi volti a liberalizzare l'iniziativa diciamo, individuale, personale, anche in economia. Questa cosa applicata rigidamente in economia si chiama liberismo. Quindi se noi parliamo di liberalismo o di liberismo non è proprio la stessa cosa, ma sono due facce della stessa medaglia. Va bene? Però mentre il liberalismo è più un aspetto politico, perché delle politiche liberaliste o liberali, come lo vogliamo definire, le può attuare uno Stato, non tanto l'economia. L'economia si può attuare un liberismo, che dove appunto si rifà questo motto della Serfè, che poi viene ripreso molto da Smith, primo. Infatti Turgot è un ponte, Turgot, che ripeto, era un ministro francese, ma era un ponte tra il, diciamo, i fisiocrati, quindi fra Quesnay e Adam Smith. Era un ponte sì perché dava una continuità chiaramente anche alle teorie economiche. E molti l'hanno definito pure un precursore di Varras. Varras è proprio vedremo una fase più alta del programma. C'è questa cosa segnata, poi quando studieremo Varras, vi chiameremo Turgot. Adesso non deve spiegare. Che Varras sosteneva l'equilibrio economico del mercato, eccetera, eccetera. Sempre si rifaceva a studi liberisti. Però viene definito un precursore perché anticipa i temi che poi riprenderà Varras. Diciamo, abbiamo detto che la Francia era il centro fondamentale dell'illuminismo, allora l'illuminismo è così forte, così diffuso che anche in Italia arrivò. In Italia il testo cita due autori. L'illuminismo italiano in particolare, quando parla di l'illuminismo italiano in particolare, oltre a Milano che era un centro importante, Napoli era diciamo, subito dopo Milano, Napoli è il centro più importante come perché l'illuminismo faceva breccia anche sui, se voi ricordate sicuramente, anche dai studi pregressi, l'illuminismo era sì una filosofia, una corrente di pensiero che molto abbracciava anche molti sovrani, infatti abbiamo sentito di un sovrano illuminato, cioè erano coloro che si aprivano alle loro idee, non erano conservatori. E Napoli comunque diciamo, è stato uno scenario importante dell'illuminismo italiano, in particolare viene citato da Roncaglia l'abate Galliani. L'abate Galliani è appunto un abate, un religioso fondamentalmente, che scrisse il dialogo del commercio sui grani, scrisse una sua opera. Sostanzialmente però lui si rifà al minimalismo teorico. Che cosa significa minimalismo teorico? Cioè che lui non abbraccia nessuna grande, cioè lui non si rifà nessuna teoria in modo forte. Il minimalismo, cioè lui dice, infatti lui ha alcuni passaggi nella sua opera, lui dice per me tutto può essere vero, tutto può essere. Allora il minimalismo teorico perché cioè si rifà delle teorie minime, nel senso che non c'ha un punto di riferimento assoluto, ok? Quindi Abate Galliani, importante l'illuminismo napoletano, scrive un'opera che si chiama Il dialogo dei commerci dei grani ed è, si rifà al minimalismo teorico. Anche qua viene citato semplicemente per far sapere che mentre in tutta Europa c'era un dibattito, anche in Italia qualcosa c'era. In particolare a Napoli con Abate Galliani e con Antonio Genovisi, che pure è sentito nominare. Guardate, sia Galliani che Genovisi sono il nome di parecchie scuole a Napoli, tantissime scuole. Genovisi è una delle scuole più importanti di Napoli. Antonio Genovisi è stato praticamente, infatti, il primo titolare di cattedra di economia politica a Napoli, nel sud Italia, diciamo. Perciò è anche famoso. E scrisse un'opera che si chiamava Delle lezioni di commercio.
Genovisi è stato il primo
titolare di una cattedra di economia politica. E mentre prima dell'università non veniva studiata l'economia politica in quanto tale, cioè si studiava, ricordare, no? Tanti aspetti che potevano ricondurre a quella che poi anche l'Ittera, poi diciamo, si poteva chiamare economia politica, però le prime cattedre in tutta Europa, anche in Italia, si rifanno a questo periodo, 700, tanto 700. A Napoli c'era il suo Antonio Genovisi, che è molto citato, e scrisse delle lezioni di commercio. Guardate, la gran parte delle opere qua adesso si scrivono, si passa prima del grano, si parla del grano, adesso si comincia a parlare di commercio.
Cosa scrisse?
Delle lezioni di commercio, cioè la sua opera si chiama così, intero così, delle lezioni
di commercio.
Di commercio. Chiudiamo questa pagina sull'illuminismo. Non a caso passata all'illuminismo scozzese, cioè in Scozia ci furono in particolare due esponenti che erano, uno si chiamava, un po' difficile da scrivere, Hutcheson, scritto H-U-T-C-E, vedete sul libro, magari non c'è sulla descrizione. Hutcheson, perché lo citiamo Hutcheson? Perché fu l'insegnante di Adam Smith, quindi diciamo una persona che aveva, che gli taglia un piccolo pezzo, diciamo, di importanza, perché sicuramente ha influenzato uno dei più grandi economisti, che è Adam Smith. E nell'altro degno pure di nota, sempre non da parte mia, da parte di Roncaglia, che è scritto lì, è Ferguson. Quindi Ferguson e Hutcheson, che hanno influito entrambi sulla formazione di Adam Smith, in particolare Hutcheson, che fu un suo insegnante. E Hutcheson ha scritto un'opera che si chiama Sistema di filosofia morale.
Hutcheson.
Non a caso parlava di filosofia morale, perché la filosofia morale è uno dei temi cari a Adam Smith. E infatti, sistema di filosofia morale. Quindi tutta questa carrellata di piccoli, grandi economisti che abbiamo fatto sostanzialmente riempie quel vuoto che va da William Petty, quindi dal corpo politico, fino ad Adam Smith, passando per i fisiocrati, le tavole economiche, ok? Quindi questo abbiamo fatto una carrellata che va a colmare questo periodo storico ed è un ponte ideale tra William Petty e Adam Smith. E arriviamo ad Adam Smith. Adam Smith era proprio scozzese, infatti non a caso, abbiamo detto che prima Hutcheson era scozzese, l'illuminismo scozzese, ed era stato il suo insegnante. Adam Smith appena in Scozia nel 1723, per farvi capire, diciamo, il periodo storico, e lui si forma molto, si appassiona molto agli studi appunto di filosofia morale o di morale in generale di David Hume, che è un filosofo puro, non è... In particolare Adam Smith, vabbè, entra nella storia dell'economia per una serie di ragioni. Adesso andiamo a vedere, per capire bene Adam Smith, al netto della biografia che comunque vi invito a leggere, comunque c'è scritto, è nato in una piccola cittadina scozzese a Kirkcaldy, molto giovane, si diceva di vicissitudini di famiglia. Leggete anche per inquadrare il personaggio, anche lì, se esce la domanda Adam Smith, eccetera, eccetera, potete anche arricchirlo dopo che però avete centrato la risposta. Cioè, perché se dice il concetto di visione del lavoro di Adam Smith, ci spieghiamo prima che cos'è il concetto di visione del lavoro.
Cioè, non possiamo parlare con la sua storia.
No, perché fate capire che state divagando. Cioè, se esce scritto Adam Smith in generale, potrebbe. Allora potete pure fare la cosa. Ma se esce scritto, più probabilmente, la divisione del lavoro per Adam Smith, che è un concetto proprio particolare, voi dovete prima centrare e rispondere su quel concetto, poi dopo ti rimane tempo, righe, oppure entrambe le cose, e scrivete pure sì, perché nacque nella piccola cittadina scozzese di Kirkcaldy, si forma con gli studi di Hume, si appassiona alla filosofia morale, eccetera, eccetera, va bene. Perché dimostrate che oltre a sapere bene il concetto, sapete pure della vita di. E quindi aspirate, diciamo, a voi di una fascia di volo molto più medio alta, diciamo così. Allora, diciamo, per capire che parla Smith in modo sintetico, allora lui innanzitutto applica un metodo che appunto è un metodo che si rifà appunto, diciamo, alla morale, ai sentimenti morali. Lui scrive anche un'opera che si chiama La teoria dei sentimenti morali, che è un'opera importante, dove lui già qui applica questo metodo. Lui fondamentalmente dice che l'atteggiamento di tutti gli uomini, cioè di noi uomini, il nostro atteggiamento verso le teorie scientifiche, anche quindi verso le teorie economiche, è regolato da 3 sentimenti fondamentali. Questi tre sentimenti sono la meraviglia, la sorpresa e l'ammirazione. Ok? Cioè, quindi i nostri atteggiamenti nel rivolgerci a teorie scientifiche, quindi anche in teorie economiche, è regolata da 3 sentimenti: meraviglia, sorpresa e ammirazione. Spiega che cos'è ciascuno di questi, che cosa sono. La meraviglia è ciò che è nuovo e singolare. Del resto sembra una banalità, però quando noi ci meravigliamo è una cosa qui dalla definizione, cioè quando è nuovo e singolare. La sorpresa invece è ciò che è inatteso. E l'ammirazione è ciò che è bello grande. Dice, vabbè, ma noi che ce ne frega che esistono queste 3 cose. Ok, lui dice che questi 3 sentimenti regolano il nostro atteggiamento, però poi il compito della scienza e quindi anche dell'economia è di mettere ordine tra queste cose, ok? Meraviglia, sorpresa e ammirazione. Meraviglia è ciò che è nuovo e singolare, sorpresa è ciò che è inatteso, l'ammirazione è ciò che è bello o grande. Ma il compito della scienza è mettere ordine tra queste cose, mettere armonia, cioè che non deve prevalere una cosa sull'altra. O comunque bisogna tener conto sempre di questi 3, perché poi sono fondamentali, sono 3 sentimenti. E da qui, guardate, voi ricordate William Petty, è stato il fondatore dell'aritmetica politica? Vedete come Smith, seppure si rifaccia in qualche modo William Petty, però rispetto a questa cosa qui ha un metodo completamente diverso. Mentre William Petty si rifaceva un metodo aritmetico, un metodo di calcolo, lui si rifà dei sentimenti. Cioè, lui vede come dice che l'approccio a questa, alla scienza è venuto regolata da 3 sentimenti, non da numeri, non da schemi, non da 3 sentimenti. Perché poi arriva. No, in realtà sembra che torniamo indietro, però andiamo avanti, perché poi adesso lui dice altro, non si ferma più. Questo come metodo lui usa questo. Come metodo. Infatti lui nella questa opera, nella teoria dei sentimenti morali, oltre a descrivere quali sono questi 3, abbiamo detto, sentimenti, lui, diciamo, introduce anche la morale della simpatia. Che cos'è la morale della simpatia? Lui in inglese, ovviamente la sua opera è scritta in inglese. La sympathy, che cos'è? È la capacità di condividere i sentimenti degli altri. Cioè, lo spiegavo bene. La morale della simpatia non è che tu mi sei simpatico, tu mi sei antipatico. La morale della simpatia è sempre un termine di derivazione greca, sium pathos, cioè soffrire insieme, quindi condividere in questo caso i sentimenti degli altri, si rifà questa morale perché? Perché lui dice che non può esistere una società tra coloro che sono sempre pronti a danneggiarsi, cioè l'esempio è questo, cioè se io non condivido i miei sentimenti, ok? Che non sono i sentimenti, se io giustamente tendo a fregarmene, e quindi tendo sempre a danneggiarti, ma se questa cosa viene riprodotta per tutti gli individui, in tutta la società, dice la società non può esistere, perché sarebbero sempre tutte persone pronte solo a danneggiarsi, a non condividere niente.
Più che simpatia dovrebbe essere empatia, forse?
No, perché simpatia in realtà quella della sua accezione più profonda e poi la sua vera derivazione è questa. La simpatia, che l'empatia
è qualcosa di entrare nel modo di vedere, sì, nel modo di essere dell'altro.
È un concetto che però allora
non era ancora definito.
Non è che esiste, non era ancora così sviluppato. Diciamo, però in qualche modo anche questo vuol dire l'empatia, sicuramente, perché però l'empatia riguarda più un fatto relazionale.
Sì.
Cioè l'empatia è una sfera relazionale, cioè posto che già c'è una società che non si dà nessuno, io posso sembrare uno in empatia, però qua stiamo parlando che lui sta teorizzando un'altra cosa, che se ci fosse una società in cui tutti fossero pronti sarebbero pronti a danneggiare solo là, non potrebbe esistere, non potrebbe esistere, capito? E quindi per questo diciamo che i comportamenti umani si rifanno a quei tre sentimenti come metodo, come approccio, ma si rifanno a una morale della simpatia. Infatti, questa che cos'è? Questa è la base appunto del liberismo. Perché? Perché praticamente il rispetto del benessere altrui, è la prima, è la cosa fondamentale, no? di una società. Abbiamo detto, se non c'è questo, c'è solo un atteggiamento reciproco. In particolare, lui nella sua opera, sempre con termini inglese, lui fa la distinzione tra self-interest e selfishness, cioè il self-interest è un interesse personale, ok? E mentre selfishness vuol dire egoismo, cioè perché fa questa distinzione? Cioè tra egoismo e interesse personale. Lui addirittura dice il fatto che il macellaio, il salumiere, eccetera, mi facciano mangiare, ok, non è solo perché loro sono buoni, ma perché crea un'utilità anche a loro. Però loro lo fanno con un fatto egoistico, però a livello collettivo danno un beneficio. Non so se... Cioè, lui questo dice... Cioè, allora, se noi siamo mossi dal sentimento, da un interesse personale, questo si fa sempre all'interno della morale della simpatia. Siamo all'interno della morale della simpatia. All'interno della modalità di simpatia ci deve essere per forza un interesse personale o non un egoismo. Ciò mi fa la distinzione tra quei sentimenti. Perché se ci fosse solo egoismo, a quel punto arriviamo a fregarcene dell'altro. Non c'è simpatia. Okay? Se invece c'è interesse personale, c'è simpatia e quindi che cosa può succedere? Lui fa l'esempio del macellaio, del salumiere, eccetera. Perché loro si muovono per un interesse personale. Ok? Ma quell'interesse personale fa muovere la società in un contesto appunto che si rifà alla morale della simpatia. Sembra un concetto stupido, però in realtà lui no, è la base di Smith. Sostanzialmente lui che cosa fa Smith? Ha molta fede, ripone molta fede nella capacità di autogovernarsi dell'individuo all'interno della società. Cioè, che l'uomo si riesce ad autogovernare e a regolare i rapporti all'interno della società. E questo diciamo, è la base, è il metodo che usa Adam Smith, che è un metodo, l'ho detto, non è un metodo aritmetico, non è un metodo analitico, ma è un metodo diciamo, più che si rifà molto alla morale. E questi sono aspetti della morale dell'uomo. Che egoismo, interesse personale, eccetera, eccetera. Però Adam Smith è famosissimo per che cosa? Non per il suo approccio, insomma, ma per la sua opera, che praticamente è un'opera che tutti gli economisti hanno letto, devono leggere, in buona parte si sono rifatti, o comunque hanno preso spunto per fare nuove teorie, che è La ricchezza delle nazioni. Penso che l'avete sentito già questo nome di quest'opera. The Wealth of Nations, sempre in inglese, però va bene in italiano, perché La ricchezza delle nazioni, un'opera tradotta in tutto il mondo, quindi anche in Italia. Quest'opera è stata scritta, questa è l'opera più importante che dovete sapere, perché può uscire la domanda La ricchezza delle nazioni, oppure l'opera più importante di Adam Smith, quali sono le teorie, può uscire la domanda. La Chiesa delle Nazioni viene scritta nel 1766. Consta di 5 libri, divisa in 5 libri. Io questo lo divido, ci sta domani, perché io devo sapere che tipo di opera è. Scritta nel 1766, formata da 5 libri, il primo libro parla della divisione del lavoro. Il secondo libro parla della teoria del valore. Terzo libro della moneta e dell'accumulazione. Il quarto libro è un mini trattato di storia economica dalla caduta dell'impero romano in poi, quindi un excursus storico. E il quinto e ultimo libro è una critica ai fisiocrati e ai mercantilisti. Beh, quindi, ricchezza delle Nazioni, 1766, 5 libri e abbiamo detto quali sono. Che cosa intende lui per ricchezza delle nazioni? Per Adam Smith la ricchezza delle nazioni uguale reddito, quello che oggi noi chiamiamo reddito pro capite. Ovvero, che cos'è il reddito? Che cosa rappresenta il reddito pro capite? Non altro che il tenore di vita dei cittadini di una nazione, cioè ricchezza della nazione. Il reddito pro capite è un riferimento che ancora oggi non siamo, appunto per valutare. Avete mai sentito il reddito pro capite del Mozambico, di $10 all'anno, per dire. E che determina pure, quindi ti dà una misura, no? La differenza tra le ricchezze, no, delle nazioni. In Inghilterra sono 30.000 sterline, non sono 15.000, e là sono $20, $500, $500, quindi di lanciare. Di la già misura, quindi reddito pro capite, lui è stato il primo che diciamo ha introdotto e diceva che la ricchezza della nazione altro non è che questo reddito pro capite. Il reddito pro capite rappresenta il tenore di vita dei cittadini, e quanto più alto, quindi più ricca la nazione, ovviamente. E in particolare lui può fare anche attraverso una, io qua adesso non lo avanti, però molto semplicemente, perché non è, è un'equazione, ma molto semplice, molto simbolica, molto, molto logica, poco matematica, ma è semplice. Allora lui dice che il reddito nazionale, che innanzitutto, che cos'è il reddito nazionale? È la quantità di prodotto ottenuta in media da ciascun lavoratore . Quindi è la produttività, sostanzialmente, indica la produttività, moltiplicata per il numero dei lavoratori. Cioè, noi per esempio consideriamo questa stanza fosse una nazione, noi siamo 5 persone, mediamente guadagniamo 1.000 euro, per 5, 5.000 euro è il reddito nazionale. Ok? Viceversa, però lui lo rappresenta con una non con un grafico, con un'equazione, è molto semplice. Il reddito nazionale lo definisce con Y grande. Quindi Y, la Y grande, qua non ci sta.
La Y uguale alla quantità di moneta per la procedura di...
No. Allora, il reddito nazionale è uguale a pi greco per L grande. Dove? Allora, dove Y è uguale al reddito nazionale. Che cos'è il reddito nazionale? È la quantità di prodotto ottenuta in media da ciascun lavoratore moltiplicato per il numero dei lavoratori. Ovviamente questo sulla base sempre annua, cioè perché il riferimento temporale ci deve stare, no? In un anno, nell'arco di un anno, no? Non è importante. Quindi Y è il reddito nazionale, che è uguale a pi greco per L, dove pi greco è dato appunto dalla produttività per il numero dei lavoratori. Questa è un'equazione, appunto. Produttività per numero di lavoratori, produttività inteso come quantità di prodotto ottenuto in media da ciascun cittadino, moltiplicato per il numero di lavoratori da Y. Quindi pi greco per L è uguale a Y. Ora vi dice, questo è il reddito nazionale, ma se voglio conoscere la ricchezza delle nazioni, che appunto sarebbe reddito pro capite, questa equazione sostanzialmente la devo dividere per n, dove n che cos'è? Il numero totale della popolazione. Chiaro,
questo è il reddito nazionale e la Y. Invece il reddito pro capite
è praticamente allora, è Y su N, perché sarebbe il reddito nazionale fratto il numero, cioè il totale della popolazione.
Y fratto N.
Esatto, dove N è il totale della popolazione. Allora, il reddito nazionale dice la produttività, la ricchezza di tutta la nazione. Ma se voi sapete il reddito pro capite, devo dividere questo dato per il numero, allora, che siamo in 20 milioni diviso 20 milioni, perché quella è una sommatoria di tutti i dati, è il prodotto di tutta la produzione, divisa per il numero di cittadini, quindi la popolazione, mi dà chiaramente il reddito pro capite e quindi la ricchezza della nazione è Y fratto N. Dove dobbiamo sapere che Y è uguale a pi per L, dove pi per L sarebbe la produttività per il numero dei lavoratori, dove pi è la produttività, abbiamo detto che è la qualità di prodotto ottenuta da ciascun lavoratore. Guardate, questo qua è importante scrivere.
Se noi dite nazionale, Y è uguale a pi greco per L o pi per L? No,
pi greco per L.
Ecco.
Pi greco. Lui rappresenta un pi greco. Okay. Quindi se voi doveste definirgli Adam Smith, come rappresentava il reddito della ricchezza delle nazioni, che intendeva come reddito pro capite, che sarebbe il tenore di vita di un cittadino, e dovete fare queste equazioni. Y, dove siamo uguali al reddito nazionale, ma l'Y non è dato dal prodotto di pi greco per L, che cos'è pi greco e cosa è L, tutto questo fratto N, che è il totale della popolazione, sappiamo il reddito pro capite. Che è molto semplice, però Adam Smith lo scrisse, queste sono le prime. Ovviamente il merito di quello che oggi sembrerebbe la stupidaggine, allora era un grandissimo merito, perché erano concetti innovativi, nuovi, dove poi a quei concetti si riallacciavano tutti quanti, insomma, quindi era un faro comunque nella notte. In particolare, dei vari libri che abbiamo letto, sono 5 libri, noi ci soffermiamo su uno che probabilmente è quello più importante in termini appunto di rivoluzione della teoria economica, che è il concetto di divisione del lavoro. Che
è? Scusa, mi sa che la dispensa è un po' messa un po' sbagliata. Il primo riguarda la divisione del lavoro, il secondo tratta di moneta, il terzo è un escurso di storia delle istruzioni dell'economia della categoria.
No.
Però
ecco. No, il libro l'ho detto pure prima, non è così.
Appunto.
No, sbagliato. Perché? Dubito, perché non posso sbagliare, ma non credo perché l'ho letto da qua. Allora, divisa in 5 libri, divisione del lavoro, teoria del lavoro, primo libro,
sì.
Quindi progresso del 15, teoria del valore, distribuzione del reddito, poi
il secondo,
moneta e accumulazione, terzo, un breve scorso sulla storia delle istituzioni dell'economia della caduta dell'impero romano, in poi quarto, un'istruzione critica delle dottrine mercantilistiche di fisiocrazia.
5. Invece qua volta il quinto riguarda il ruolo dello Stato nell'economia. Ma sto sbagliando. Ok.
No, parla anche di ruolo dello Stato, però secondo me va insieme a questo.
Fatto.
Insieme a mercantilisti e fisiocrati.
Okay.
Come del resto i mercantilisti parlano del ruolo dello Stato, non vi ricordate? Guardate, non so se lo sapete, adesso ve lo dico, Adam Smith, come si faceva sempre al periodo comunista, ha partecipato anche alla redazione dell'enciclopedia di Diderot e D'Alembert, che erano due comunisti ed erano fondatori dell'enciclopedia. Sostanzialmente aveva l'intento di raccogliere tutto lo scibile umano in tomi, in libri, avevano questa pretesa, che poi ci riuscivano abbastanza bene, e di tramandare praticamente tutto lo scibile attraverso l'enciclopedia. Per una grandissima opera, dove appunto di ogni materia, di ogni. E anche Adam Smith partecipò. Adam Smith partecipò, in particolare scrisse, perché l'enciclopedia era fatta sotto forma di dizionario, cioè con delle varie voci dove poi venivano esplicate. Adam Smith è famoso perché lui esplicò la voce dell'epingle, epingle in francese, perché ovviamente l'enciclopedia è scritta in francese. Leping sarebbe lo spillo, perché ve lo cito? Non è tanto importante che lui abbia fatto parte alla redazione dell'enciclopedia, che è pure una nota di interesse. Il fatto che lui ha scritto questo è perché lui fece questo esempio della fabbrica degli spilli per spiegare il bisogno del lavoro. Fece un esempio molto banale. Come si collegasse il progresso tecnico, la divisione del lavoro, alla crescita, diciamo, dell'economia. Come veniva? Di che cosa sosteneva? Diceva che se in una fabbrica degli spilli mettiamo un lavoratore che ha scarse conoscenze tecniche, che deve seguire tutto il processo dello spill, dal primo step del processo all'ultimo, questa fabbrica, se ha 100 lavoratori, probabilmente produrrà 100 spilli, perché ogni lavoratore fa uno spillo al giorno, 100 spilli. Se noi invece mettiamo gli stessi lavoratori con una conoscenza tecnica superiore e con una specializzazione del lavoro, perché divisione del lavoro, che smette questo vuol dire specializzazione del lavoro, cioè che ogni fase del processo produttivo se ne occupa un singolo lavoratore, okay? Vedete, quel lavoratore non farà più uno spillo, ma ne farà 10, ok? Nello stesso arco di tempo. Quindi se in un giorno prima un lavoratore faceva uno spillo, ora il lavoratore specializzato, con conoscenze tecniche superiori e con specializzazione di quella fase del lavoro, ok? Vedete che quella fabbrica, sempre per 100 lavoratori, non produrrà 100 spilli, ma ne produrrà 100 per 10, sono 1000. No, sono 10.000. Quanto sono 10?
100 per 10 sono 1000.
Sono 1000. Sono 1000 spilli. Quindi questo esempio qua che fa lui dice come la specializzazione del lavoro, come la divisione del lavoro va a far crescere l'economia. Questa è una cosa ripresa poi dal terrorismo. Se voi ci fate caso, il terrorismo, però parliamo del, diciamo, 900, fino all'800-900, il terrorismo che non viene trattato qua, però il terrorismo sostanzialmente era appunto praticamente un sostenitore, parliamo di organizzazione aziendale, un'organizzazione lavoro, era il sostenitore della divisione del lavoro, della iperdivisione, della iperspecializzazione. Che cosa sosteneva? Che quanto più appunto fosse specializzato, più i processi produttivi fossero efficienti. Un esempio moderno del terrorismo, che si rifà un po' anche a Smith, è l'esempio di grandi catene come McDonald's. Se voi fate caso a McDonald's, praticamente, almeno così è nata, adesso non so l'evoluzione, c'è stata sempre, cioè, la specializzazione, uno più del panino, uno sta alla piastra, uno sta alla cassa, poi oggi girano pure perché insegnano a fare tutto. Però così nasce, così ha avuto successo, così si è sviluppato. Ma non solo perché sono anziano, ho fatto un esempio come un altro, cioè sono tantissimi realtà che si sono sviluppate con questo, con il terrorismo, con la divisione del lavoro, di specializzazione delle varie mansioni, delle varie fasi del processo produttivo, che hanno appunto portato a maggior produttività. La famosa catena di montaggio, nell'automobile, nel settore delle automobili, per eccellenza questa cosa qui. E voi pensate che se chiamate un lavoratore, questo è l'esempio di fabbrica di spicco, l'automobile è molto pertinente. No, quanto ci mettesse a fare una? A parte al netto del fatto che oggi c'è la modernizzazione, la meccanizzazione, ormai digitalizzazione delle macchinari, eccetera, si sostituiscono quasi a lungo. Però allora, tu pensi, una macchina, fino a 100 anni fa, se un singolo lavoratore fa una macchina, quando ci mettiamo? Un mese? Un anno, non lo so. Invece oggi magari ne escono migliaia al giorno dalla produzione. Quindi diciamo, questo aspetto qua della divisione del lavoro è anche questo, che cercare di essere molto sintetico, perché su Smith si vorrebbero pagine e pagine, e vi invito comunque a leggerlo anche dal libro perché è fatto bene, però mi focalizzo sulle cose principali, che sono sempre la sopra fondamentale di ricchezza delle nazioni, il concetto del reddito nazionale e del reddito pro capite, okay? Il concetto di divisione del lavoro, e poi lui introduce un altro concetto del valore, okay? Che questo concetto è altrettanto importante da sapere bene. Allora, lui proprio di queste parole di Adam Smith, lui dice che il valore di ogni bene è da distinguere in due aspetti fondamentali: il valore d'uso, il suo valore d'uso, il valore di scambio. Allora, il valore d'uso è molto semplice. L'acqua ha un valore di scambio, secondo voi? Ha un valore d'uso, però, perché io con l'acqua mi è un bene primario, no? Devo bere, devo dissetarmi per vivere. Ok, e invece fa altro esempio, Smith. Il diamante, la pietra preziosa, questo già altre volte, ricordate voi, il diamante ha un valore d'uso, no, perché è una pietra fondamentalmente, però perché ha un valore comunque? Perché ha un valore di scambio, cioè che magari c'è qualcuno disposto sul mercato a scambiare con altri beni, quindi ha un potere, nel caso del diamante un altissimo potere di scambio con altri beni. Okay. Quindi il valore d'uso sostanzialmente lo troviamo in natura, no? Il valore d'uso, giusto? Non è solo l'acqua, cioè sono beni essenziali per l'uomo. Cioè il valore d'uso. Invece il valore di scambio è un bene, cioè un valore che trova appunto riscontro dove? In un mercato, cioè dove ci sono persone disposte a scambiare questo bene per altre merci o per denaro, chiaramente. Giusto? Quindi lui dice che il valore d'uso appunto misura l'utilità. Il valore d'uso misura l'utilità di quel bene, mentre il valore di scambio misura il potere di scambio con altri beni. Lui fa questa distinzione di valore d'uso e valore di scambio per poi arrivare a che cosa? Alla definizione del valore più importante nell'economia, che è il valore lavoro. Allora, innanzitutto facciamo la premessa che Adam Smith incomincia a fare una distinzione del lavoro, dice che esiste il lavoro comandato e il lavoro contenuto. Che cos'è il lavoro contenuto e che cos'è il lavoro comandato? Allora, il lavoro contenuto è il lavoro sostanzialmente che può fare un singolo uomo, un singolo individuo, ma che ha dei limiti, perché il singolo individuo può lavorare pure l'intera giornata, ma non è che può produrre, cioè c'è un limite naturale alla sua produzione, che è quello appunto delle proprie forze, delle proprie capacità fisiche, no? Questo è il lavoro contenuto, mentre il lavoro comandato, che cos'è? È quella che voi avete sentito parlare di forza lavoro, sarebbe la forza lavoro. Ma chi ha la facoltà di comandare il lavoro, secondo voi, in questa società fatta da aristocratici, agricoltori, mercati, cioè chi, secondo voi? Aristocratici, esatto. Quindi perché lui dice che il valore lavoro fa distinto, innanzitutto il lavoro contenuto è quello che può fare ogni singolo individuo, che ha dei limiti che sono lì fisici, no? Perché il singolo individuo può lavorare 24 ore al giorno, ma ha un limite. Mentre il lavoro comandato teoricamente non ha limite, il lavoro comandato cioè è colui che ha facoltà di comandare il lavoro, cioè sarebbe l'aristocratico in questo caso, che può comandare il lavoro, quindi diviene una forza lavoro. Ok? E a seconda che il lavoro possa essere contenuto o comandato, ha un valore diverso, è chiaro, no? Se io ho solo il lavoro contenuto, posso produrre io. Se ho un lavoro comandato, che non è della singola persona, quanto più lavoro comando, più posso produrre. Quindi la mia forza, il valore del lavoro è più forte, e quindi lui sostiene, Adam Smith, che il valore del lavoro è la misura reale del valore di scambio di tutte le merci. E poi ci arriviamo piano piano, cioè il mercato è davvero riferimento, no? Allora, quando noi diciamo il diamante ha valore di scambio, ok? Un valore di scambio perché lo puoi scambiare con altri beni. Allora, per esempio, posso scambiare un diamante allora, con 100 kg di grano. Facciamo un esempio banale, contestualizzato al periodo. Se io posso scambiare un diamante che appunto ha un valore non d'uso, ma un valore di scambio, con 100 kg di grano, quanto mi costa produrre 100 kg di grano? quanta forza lavoro devo impiegare per produrre 100 kg di grano? Poniamo questo numero a cavolo, 10 lavoratori. Che chi ha la forza di comandare 10 lavoratori? Non, non l'agricoltore, l'aristocrato in questo caso. Quindi sarebbe quello che noi prima abbiamo visto, che era considerato da altri una, diciamo, coloro che detengono le rendite, che potevano agevolare il sovrappiù, potevano comunque dare maggior vigore al generale il sovrappiù. Che, quindi che cosa dice Smith? Che la misura reale del valore di scambio di tutte le merci è il valore del lavoro, perché se io so quanto vale quel bene, cioè quanto lavoro bisogna impiegare per quel bene, io posso attribuire un valore reale, ok? Perché dietro il valore d'uso è un valore, diciamo, legato all'utilità. Io se non bevo muoio, se non mangio, quindi il valore d'uso. Ma dietro il valore di scambio, come faccio a determinare questo valore di scambio? Dietro al valore di scambio, il riferimento è il valore lavoro, giusto?
Quanto lavoro bisogna mettere per ottenere un tipo di bene.
Perché allora, molto semplice, guarda, sembra una cosa però veramente semplice. Allora io l'acqua c'ho un'utilità e basta, cioè non posso scambiarla in questo caso. Il diamante lo scambio, ma chi l'ha detto? Il diamante può valere pure zero. Okay, perché se non c'è uso. Come viene determinato il valore di scambio del diamante? Dalla merce che posso scambiare. In questo caso 100 kg di grano, ma 100 kg di grano c'è bisogno di produrli. Okay? Quindi la forza lavoro che io impiego è il vero riferimento, è la misura reale, il riferimento reale del valore di scambio, perché il valore di scambio potrebbe essere campato in aria. Io devo andare a agganciare a qualcosa, devo avere un riferimento, no? Chi me lo dice quando è il valore di scambio? È questo, guarda, ma ancora oggi in qualche modo è così. Non è proprio così, però in qualche modo ancora è così.
Perché un esempio credo banale, noi dobbiamo comprare un'auto, non lo possiamo rapportare alla quantità di lavoro che dobbiamo diciamo sviluppare, fare per ottenere una determinata somma per acquistare l'auto.
Allora, potremmo il caso, bravissimo. Se io voglio comprare un'auto da 30.000 euro, non potremmo il caso. Allora, tu sai che quell'auto, come lo fai con un valore a quell'altro?
Allora, in base, per esempio, alla mensilità.
Ok, allora 30.000 euro è un costo elevato. Perché? Perché mediamente uno stipendio deve guadagnare 1.500, allora se dicessi, senti, vuoi lavorare un anno con me e ti do anche 30.000 euro, tu potresti pure dire sì, è assurdo. Sempre per assurdo, no? Cioè, che cosa? Noi abbiamo dietro a quel. Abbiamo determinato il valore di scambio sulla base però è ancorata al valore lavoro. Per chi ha già fatto 12 mesi, dobbiamo accattare 20 mesi, dobbiamo accattare 30 mesi per accattare la macchina di 30.000 euro. Guardate, è molto banale, però lui introduce gli elementi che poi sono riferimento di tutti per l'economia, per le idee economiche. Quindi è chiaro, valore, innanzitutto lui dice il valore di un bene, e come parliamo di valore, parliamo di un bene, è valore così. Allora il valore d'uso viene distinto sempre tra valore d'uso e valore di scambio. Questa distinzione va fatta. Okay? Poi è chiaro che ci sono beni che hanno sia valore d'uso che valore di scambio. Lui fa gli esempi estremi, l'acqua e il diamante.
Sì.
Il diamante, ripeto, è una pietra che tu vorresti farti venire. L'acqua invece è essenziale. Lui si pone prende due esempi estremi, acqua e diamante. Acqua ha valore d'uso. Diamante a valore di scambio, ma alla fine la misura reale del valore di scambio è il valore lavoro, che esso stesso è diviso, non fa la differenza tra lavoro contenuto e lavoro comandato. E abbiamo spiegato che cos'è. Chiaro questo? Allora, queste qua sono le cose fondamentali di Smith che non potete non sapere. Ricchezza delle nazioni, la teoria dei sentimenti morali, morale della simpatia, divisione del lavoro, valore d'uso, valore di scambio, valore lavoro, e queste sono le cose fondamentali, minime che dovete sapere. E se esce qualunque domanda, comunque c'è sempre un riferimento a questi quadri, poi io vi invito sempre, tanto noi abbiamo tempo, facciamo anche delle lezioni di ripasso, possiamo approfondire qualcosa che voi mi chiedete di approfondire, però per ora io non ritengo sia utile appesantirvi troppe nozioni e troppe cose. Pertanto questi concetti qua li troviamo ripresi poi per il proseguo, e quelli ci sono utili, senza questi qua non potete neanche capire il dopo. Dobbiamo andare a vedere Riccardo sul valore lavoro, giustamente si rifà Smith.
Conoscenza cumulativa.
Bravo, infatti Smith, Smith è uno che si rifà, cioè si rifà la concezione cumulativa. Cioè lo studio di Smith si rifà la concezione. Perché Smith viene detto anche il capostipite della scuola classica, che poi diciamo il padre della scuola classica, ma anche il padre, soprattutto il padre del liberismo. Perché secondo voi uno che dice dà importanza al valore di scambio, dà importanza alla divisione del lavoro, quindi alla produttività, la ricchezza della nazione, non può che essere liberista, no? Perché dice chiaro, cioè le politiche dello Stato devono essere liberali. Devono il laissez faire, no? Cioè, devono incentivare l'iniziativa individuale, no? Del singolo, dell'economia, della società, ma anche dell'economia. Quindi non bisogna porre vincoli al prossimo, non bisogna. Perciò poi diciamo il fatto che lui si rifà come metodo alla morale della simpatia. Come conseguenza porta anche a quello che viene definita la mano invisibile, che poi sostanzialmente è quello che ha già detto Mandeville, eccetera, eccetera, di come l'interesse personale all'interno di una società, in questo caso anche dell'economia, diceva lui, possa portare alla ricchezza delle nazioni. Qui parlate della famosa mano invisibile. Cioè questa mano invisibile che cos'altro non è? È un meccanismo che autoregola i rapporti tra gli individui all'interno della società e quindi l'individuo affinché non voglia danneggiare l'altro, non vuole nemmeno che lui sia danneggiato, c'è rispetto dell'altro, anche questo nell'economia, nell'iniziativa economica. Quindi questo porta al liberismo. Vabbè, c'è qualcosa che non vi è chiaro, qualcosa che volete. Tu.
Solo questo concetto della mano invisibile, cioè in che senso che regola l'interesse?
Cioè la mano invisibile lui dice lo Stato, lui si rifà sempre alla morale della simpatia, teoria dei sentimenti morali, eccetera, eccetera, e dice siccome l'uomo, la società non può esistere senza il fatto che un individuo rispetti l'altro, bisogna lasciar fare, no? Bisogna lasciar fare. Questo deve succedere anche in economia, perché esiste una mano invisibile, cioè dice non c'è bisogno che lo Stato imponga leggi, imponga diciamo dei provvedimenti affinché costringa gli individui a fare determinate cose. L'individuo già di sua natura, ok? Mosso dalla morale della simpatia, non danneggia l'altro, cioè, quindi c'è una mano invisibile che altro non è solo. C'è è qualcosa che tu non vedi, cioè non ci deve stare lo Stato che si vede, si tocca. Lascia fare all'uomo che questa mano invisibile fa sì che si autogoverni e si autoregolamenti i rapporti tra i singoli individui, e questo vale nella società ma vale soprattutto nell'economia. Perciò come si parla di liberismo, perché dice bisogna lasciare libero. Sì, ma non abbiamo finito. Ci vediamo, avete scritto un po' di cose?
Sì.
Io mi sono sedendo sulla parte, vado via, buon prosieguo. Sempre il pomeriggio, questo
pomeriggio? Sì, pomeriggio per me va bene. Voglio provare a raccontare con altre lezioni.